oggi abbiamo ancora il privilegio di vedere la scrittura, di andare ad analizzare, osservare la scrittura, cercare di comprendere quello che il Signore vuole ancora insegnarci. E ci troviamo ancora in Osea, nel libro di Osea. E siamo al capitolo 4, ci troviamo al capitolo 4 e abbiamo già, diciamo, imparato in queste domeniche passate che nel libro di Osea c'è una grande parte dedicata all'accusa da parte di Dio verso il popolo di Israele. Diciamo che questo popolo non era così bravo a seguire gli insegnamenti del Signore, quindi è ovvio che queste accuse da parte di Dio, già perché provengono dal Signore, ma anche perché sono motivate, queste accuse sono giuste, sono corrette da parte di Dio nei confronti di Israele. Qual è la denuncia, qual è l'accusa che Dio muove contro Israele? Che era un popolo idolatra. Questa è la denuncia che fa il Signore nel libro di Osea e per far capire a noi, quanto, a noi esseri umani, quanto era grave il peccato di Israele, ci presenta il paragone dell'unione tra Dio e il suo popolo con il matrimonio tra Osea e Gomer. Vi ricordate questa donna che si prostituisce, che si macchia di adulterio, e questo simboleggia proprio il tradimento del popolo di Israele nei confronti di Dio, perché questo popolo si rivolgeva ad altri dei, si dava ad altri dei, ringraziava altri dei, che poi vediamo, abbiamo visto che sono idoli, lo vedremo ancora in realtà, perché il Signore è il solo vero ed unico Dio. E ovviamente il Signore giudica e castiga Israele, così dopo aver parlato del problema in modo generale nei primi tre capitoli, ci mostra anche e soprattutto che Dio ama di un amore vero e profondo questo popolo. E quindi promette anche in questi tre capitoli, promette di ravvivare il suo popolo, di farlo di nuovo tornare alla gloria, al suo splendore, tornare a Lui. Dopo questi primi tre capitoli, quindi inizia il quarto, entrando un po' più nel dettaglio, quindi ripete questi concetti dell'accusa contro Israele, li approfondisce, li amplia, li rende più comprensibili, ci spiega meglio. Oggi andremo a vedere la seconda parte del capitolo 4 e in questo capitolo il Signore inizia a essere molto specifico riguardo la colpevolezza del popolo. Dio ha constatato che non c'è conoscenza, non c'è verità, non c'è misericordia nel paese, lo abbiamo visto nella predicazione precedente. E le conseguenze di tutto ciò le abbiamo ascoltate anche queste la volta precedente. Abbiamo letto, no, al verso 2 del capitolo 4, si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Questo è lo stato del popolo di Israele, del quale parla il libro del profeta Osea. E la responsabilità di tutto ciò è sì del popolo in generale, ma anche delle guide del popolo, no? Qua il Signore parla proprio dei profeti, dei sacerdoti. Anche loro non sono esclusi, anche loro hanno le loro colpe. E nel brano in cui iniziamo, nel brano che analizzeremo questa mattina, vediamo proprio che il Signore parte da qui, dalle guide, per poi passare a parlare del popolo. Leggiamo il brano, che è nel capitolo 4, come abbiamo già detto, dal verso 7 al verso 19. Così dice il Signore: più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro di me, io trasformerò la loro gloria in vergogna. Si nutrono dei peccati del mio popolo, il loro cuore è avido della sua malvagità. Perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo. Io lo punirò per la sua condotta e lo ripagherò delle sue azioni. Mangeranno ma non saranno saziati, si prostituiranno ma non si moltiplicheranno, perché hanno abbandonato il servizio del Signore. Prostituzione, vino e mosto tolgono il senno. Il mio popolo consulta il suo legno e il suo bastone gli dà il responso. Poiché lo spirito della prostituzione lo svia, esso si prostituisce allontanandosi dal suo Dio. sacrificano in cima ai monti, bruciano incenso nei colli, sotto la quercia, il pioppo e il terebinto, poiché la loro ombra è buona. Perciò le vostre figlie, si prostituiscono e le vostre nuore commettono adulterio. Io non punirò le vostre figlie perché si prostituiscono, né le vostre nuore perché commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute e sacrificano con donne impudiche. Il popolo che non ha discernimento corre alla rovina. Se tu, Israele, ti prostituisci, Giuda almeno non si renda colpevole. Non andate a Gilgal, non salite a Betamen e non giurate dicendo il Signore vive. Poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante, ora il Signore la farà pascolare come un agnello in un luogo spazioso? Efraim si è unito agli idoli, lascialo. Quando hanno finito di sbevazzare, si danno alla prostituzione. I loro capi amano con passione l'infamia. Il vento si legherà Efraim alle proprie ali ed essi avranno vergogna dei loro sacrifici. È un brano molto pesante. Ricordiamo, il Signore sta portando avanti un'accusa contro il suo popolo. Qui vediamo tante cose, ci sono tante cose da vedere, ma questa mattina ci concentreremo su tre aspetti fondamentali principalmente. Il primo è le conseguenze, il secondo è lo spirito di prostituzione, andiamo a cercare di scoprire, di capire, di spiegare di cosa si tratta, e il terzo punto è Dio si ritira. Vediamo queste conseguenze. La prima accusa che Dio muove al popolo all'inizio del capitolo 4 qual è? L'abbiamo già accennato prima, no? Dice, non c'è verità, né misericordia, né conoscenza del paese. Al verso 6 dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, continua, poiché tu hai rifiutato la conoscenza. È qui che è mancante Israele. Cosa c'è che non va? Cosa c'è che manca? Manca la conoscenza di Dio, in sostanza manca Dio. Questo popolo ignorava il Signore, si rivolgeva, abbiamo detto, agli altri dei, idoli che non parlano, che non ascoltano, che non vedono, abbiamo già detto. A questi idoli si rivolgeva il popolo, a dei pezzi di pietra, a dei pezzi di legno. Dava credito a questi idoli, diceva che erano per loro che loro prosperavano, erano riconoscenti a questi idoli. In questi versi troviamo le conseguenze di questo comportamento di Israele. Del fatto cioè che manca la conoscenza di Dio. I sacerdoti si erano sviati, abbiamo letto. Al verso 7 dice che più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro il Signore. Aumentare il numero dei sacerdoti non ha portato a un aumento della santità nel popolo di Israele. Al contrario, ha avuto l'effetto contrario. I sacerdoti hanno portato più peccato. La parola dice che si nutrivano dei peccati del popolo. Che cosa significa? Sapete che quando il popolo andava ad offrire, a portare delle offerte, dei sacrifici per chiedere perdono per i propri peccati, per essere liberato dai propri peccati, perdonato, il sacerdote teneva una parte di quelle offerte che erano portate a loro. E quindi questi sacerdoti erano entrati in un circolo dove in un certo modo incitavano a peccare il popolo, in modo che potessero avere un ritorno. Loro più peccavano e più venivano a portare le offerte e più loro ricevevano, avevano il loro tornaconto. Ecco perché dice mangiano dei loro peccati. Erano avidi, dice la parola. E il Signore vede tutto. La colpa di questi sacerdoti non gli era nascosta, la mette in evidenza, la denuncia e dice che saranno puniti. E la conseguenza della mancanza di conoscenza di Dio non si ferma ai sacerdoti, le conseguenze negative ovviamente si estendono anche al popolo. Il popolo che ha la sua colpa. Dice, il mio popolo consulta il suo legno e il suo bastone gli dà responso. Abbiamo già accennato questo, però Che cosa significa? Perché questo popolo fa questi sacrifici? Addirittura la scrittura qui ci dice che si dedicano alla prostituzione sacra. Facendo dei sacrifici agli idoli, si dedicavano anche alla prostituzione sacra. Che cosa significa? Avevano dei rapporti sessuali nel contesto dei culti di adorazione a quelle divinità che loro adoravano. Quindi avevano raggiunto un livello di un livello veramente preoccupante di depravazione. La situazione era molto grave. Infatti le ultime parole del verso 14, come vediamo, dicono: il popolo non ha discernimento, corre alla rovina. Questo è il riassunto della situazione che fa qui Osea, che fa qui il Signore. Non conoscere o non riconoscere Dio, perché al verso 6 avete fatto caso, leggiamo: poiché tu hai rifiutato la conoscenza. Quindi non riconoscere Dio, quindi, porta queste conseguenze: correre alla rovina. E qui la responsabilità è tutta del popolo, il Signore lo rende chiaro. Hai rifiutato la conoscenza. Che cosa è successo? Che le guide, coloro che dovrebbero mostrare la strada giusta, la direzione giusta, portano invece le persone verso il precipizio e le fanno cadere giù, no? Il popolo che deve invece adorare Dio per ciò che riceve ogni giorno, a cominciare dal respiro stesso, quindi dalla vita, per finire con i beni materiali, che siano pochi o molti, si danno ad adorare degli idoli morti piuttosto che adorare il vero Dio, ringraziare il vero Dio, commettendo delle cose orribili, tra l'altro. Abbiamo letto che il discernimento svanisce, si perde il senso delle cose. Se manca la conoscenza di Dio, la nostra capacità di valutazione, di giudizio, è distorta, è sviata, e non riusciamo a decidere per il verso giusto, non riusciamo a prendere decisioni giuste, perché non siamo in grado di valutare correttamente. C'è un'altra conseguenza del non riconoscere Dio, è che Lui punisce. Questo è chiaro. Abbiamo già detto qualche domenica fa che il Signore lo fa per amore, vi ricordate? In Ebrei 12, al verso 6, abbiamo letto: perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. In questo caso è un po' più estesa il concetto della punizione di Dio, perché non stiamo parlando solo di figli qui. Però il Signore punisce per uno scopo, per recuperare, no? Non è la punizione fine a se stessa. In questo caso vediamo che ci sono varie punizioni. Ad esempio, per i sacerdoti cosa dice Dio? Dice: io trasformerò la loro gloria in vergogna. Abbiamo letto prima al verso 10: mangeranno ma non saranno saziati. Quindi questo cibo che i sacerdoti si procuravano, spingendo il popolo a peccare di più, non li avrebbe soddisfatti. Al popolo invece diciamo, vediamo che dice: si prostituiranno ma non si moltiplicheranno. Questo è un riferimento a un rito dei cananei che Israele aveva fatto proprio, nel quale si cercava al Dio della fertilità, si dedicava proprio dei rapporti sessuali in modo da essere, da avere dei figli, da poter avere figli. Sapete che all'epoca era una grande ricchezza avere dei figli, come anche oggi una benedizione dal Signore, ma all'epoca ancora di più, perché c'era bisogno di lavorare, di fare tante cose. Però ovviamente si cercava in modo sbagliato, si era presa questa pratica da un popolo straniero che non apparteneva a Dio. Tutto questo che cosa ci fa comprendere? Che l'uomo può fare dei piani, no? Si comporta in un certo modo, prende delle decisioni, fa le sue valutazioni per avere un tornaconto personale, ma se non c'è Dio, non c'è benedizione. Se non c'è Dio, la sua benedizione viene a mancare. Ecco allora che ciò di cui ci vantavamo ed andavamo fieri, la posizione del sacerdote, ad esempio, come abbiamo letto, il Signore la trasforma in una vergogna per noi. Ecco ciò di cui ci siamo, ciò per cui ci siamo tanto affannati: non ci dà soddisfazione, non ci basta, non ci sfama avere una certa posizione al lavoro o nella società o nella chiesa, possedere finalmente, non lo so, una casa nuova, un'auto nuova, non ci dà soddisfazione, perché è stato fatto tutto al di fuori del consiglio di Dio. Non troviamo a pagamento. Il Signore, notiamo anche un'altra cosa molto importante, che mostra imparzialità nel punire. Che cosa dice? Perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo, vero? Nessun favoritismo per Dio. Che tu sia un responsabile della Chiesa, che tu sia un anziano, un diacono o un semplice membro dell'assemblea, non c'è nessun favoritismo, nessun trattamento di favore. Il peccato è il peccato. E gli unici che ne abbiamo fatto una classifica siamo noi esseri umani. Il Signore non fa una classifica dei peccati. Andiamo a vedere però perché il popolo si comporta in questo modo, perché è arrivato a questo punto. E qui entriamo nel secondo punto, lo spirito di prostituzione. Allora, abbiamo detto che c'è una mancanza di conoscenza di Dio, e questo ha fatto sì che il terreno per questo spirito di prostituzione rimanesse fertile, perché dove non c'è Dio che fa la guardia, c'è Satana che è pronto a intervenire. Che cos'è questo spirito di prostituzione di cui ci parla qui la scrittura? Diciamo che è un'inclinazione, un atteggiamento interiore, una propensione verso l'immoralità spirituale, verso l'idolatria, come leggiamo qui. E questo atteggiamento interiore fa sì che il popolo continui a peccare, a cercare ciò che Dio condanna. Strano, vero? C'è uno spirito che spinge nella direzione della perdizione. Il popolo cerca e continua a cercare ciò che Dio condanna, e più rimane invischiato, più rimane coinvolto in queste pratiche, in queste cose che Dio condanna, e più le cerca. È uno spirito di prostituzione. E la conseguenza è terribile, perché lo spirito dice chiaramente che con questo spirito di prostituzione l'uomo viene sviato, abbiamo già accennato, la sua capacità di valutazione, di considerazione delle cose che sono intorno a lui, viene falsata, viene distorta, quindi non riesce più a comprendere. E la conseguenza, abbiamo letto, si allontana da Dio. E si allontana da Dio per forza di cose, perché il peccato non può essere tollerato dal Signore. Vedremo la prossima volta, una delle prossime volte, il verso 4 del capitolo successivo, del capitolo 5, che dice: le loro azioni non permettono di tornare al loro Dio. Attenzione, le loro azioni non permettono di tornare al loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in loro e non conoscono il Signore. È qualcosa che non deve essere preso alla leggera. Questo è lo spirito di prostituzione. È un legame forte, talmente forte che prende possesso dei sensi dell'uomo e ne influenza le decisioni. Questo spirito influenza l'uomo a tal punto che lui non può tornare al suo creatore. Pensate. E qui possiamo fare un parallelo, è d'obbligo un parallelo, con un brano che troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. È un brano dove Paolo spiega in maniera perfetta perché l'uomo non crede in Dio, perché l'uomo è ribelle a Dio, perché è nemico di Dio. E è un brano che inizia al verso 18 del primo capitolo e finisce al verso 20 del terzo capitolo della lettera Romani. Ovviamente non abbiamo il tempo di leggerlo tutto, però c'è un verso, il 28 del primo capitolo, che vorrei leggere, che ci fa comprendere bene la situazione. Romani capitolo 1 verso 28 dice: siccome non si sono curati di conoscere Dio, sta parlando agli esseri umani in generale, siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Poi ci sono dei versi che seguono, in questi versi che seguono Paolo spiega che cosa sono queste cose sconvenienti e parla di ingiustizia, di malvagità, di omicidio, di malignità, di slealtà, fa una lista incredibile di tutte quelle cose che fanno parte dell'essere umano. Vedete come calza bene questo brano con quello che abbiamo letto stamattina in Osea? È la stessa situazione, perché il Signore sta descrivendo la situazione dell'essere umano senza Dio, dell'uomo che non conosce Dio. Lì dove non c'è la conoscenza di Dio, questo è quello che succede. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Non pensate che questa sia la fotografia del mondo, della società nella quale viviamo oggi? Credo che basti guardarsi intorno, sia vicino che lontano. Basta accendere la televisione o leggere il giornale. Che cosa vediamo? L'umanità, la creatura di Dio, che corre lontana dal suo creatore. E vuole correre lontana dal suo creatore. Non corre incontro al suo creatore, corre dalla parte opposta. L'essere umano che ha la vita, la salute, la forza per lavorare, una famiglia, dei figli, tutti doni e benedizioni di Dio, che cosa fa? Non si cura di conoscere il suo creatore. Ringrazia qualcun altro per ciò che ha, per ciò che è. Chi ringrazia? Se stesso. Ringrazia il destino, l'universo, il cosmo, il caso, Buddha, Allah, Padre Pio, e si va ad inginocchiare davanti a dei pezzi di pietra, a dei pezzi di legno. Si va ad inginocchiare fisicamente e con il cuore. Qual è la differenza con quella che abbiamo letto in Osea? Qualche secolo di distanza nel tempo. Non c'è nessun'altra differenza. Si tratta sempre di idolatria. Si tratta sempre di idolatria. Ed è per questo motivo che il Signore si ritira dall'uomo e lo priva della sua presenza, del suo consiglio, della sua benedizione, e lo abbandona, lo lascia, abbiamo letto, in balia di se stesso. Veniamo all'ultimo punto per concludere. Dio si ritira. Al verso 17 abbiamo letto qualcosa, che un versetto molto corto, con poche parole, dice: Efraim si è unito agli idoli, verso 17, Efraim si è unito agli idoli, lascialo. Efraim è la tribù più numerosa del Regno del Nord. Nel Regno del Nord c'erano 10 tribù ed Efraim era quella più numerosa, e per questo quando si parlava di Efraim comunemente si intendeva riferirsi a tutto il popolo di Israele. Quindi dice: Israele si è unito agli idoli, è un'affermazione di Dio, lascialo. Questa è l'espressione dell'ira di Dio. Non c'è cosa peggiore per l'uomo che essere abbandonato da Dio. Non esiste una situazione peggiore per l'essere umano che essere lasciato solo con se stesso da Dio. Perché? Perché il Signore nella sua grazia inibisce la natura malvagia dell'essere umano per certi versi, in certi modi, in una certa misura. Il Signore, ricordiamo che cosa dice la scrittura del cuore dell'uomo, perché così riusciamo a capire meglio. In Geremia capitolo 17 verso 9 leggiamo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, vero? È insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? Questo dice Geremia. Ricordiamoci che Dio dà grazia e benedizione a tutti gli uomini. Dio dà grazia e benedizione a tutti gli uomini, sia a quelli che credono in Lui che a quelli che non credono. Abbiamo nominato poco fa alcune benedizioni che il Signore elargisce a tutti indistintamente: la vita, il respiro, la forza, il lavoro, la salute, no? Dei figli. Comunemente è così. In Matteo capitolo 5 verso 45 leggiamo poi che egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Significa che il Signore dà comunque la vita, no? Levare il sole, alzare il sole e dare la pioggia all'epoca era un simbolo di fertilità, di vita. Perché? Perché si viveva prettamente con l'agricoltura, no? E l'allevamento. Perciò era lì che Dio sta dicendo, è lì che Dio dice e dichiara che do la vita sia ai giusti che agli ingiusti, no? Sia agli innocenti che ai colpevoli. Quindi Dio elargisce delle benedizioni in una certa misura anche a coloro che non credono, anche a coloro che scappano via da Lui. Però quando Lui si ritira, questo è quello che succede. quello che abbiamo appena letto. Quando lui si ritira e toglie questa inibizione, no? L'essere umano e lo lascia in balia di se stesso, questo è quello che abbiamo appena letto, è quello che succede. E vorrei concludere con una storia che credo che alcuni di voi già conoscano. Avete sentito quella storia del professore che chiese agli alunni se Dio fosse cattivo o meno? Si dice, è verità perché è documentato. Un professore un giorno in classe chiese alla classe se Dio fosse il creatore di ogni cosa. Anzi, chiede a un alunno, scusate, se Dio fosse il creatore di ogni cosa, che sapeva che quell'alunno credeva in Dio. E questo alunno rispose sì. Allora il professore disse, stando così le cose, Dio è cattivo. Perché? Perché esiste il male. Se Dio è creatore di ogni cosa che esiste, e il male esiste, è Dio che ha creato il male, quindi Dio è cattivo. E quell'alunno, zitto, si è messo seduto, non sapeva proprio rispondere. C'è stato un altro alunno che ha chiesto, che ha fatto una domanda al professore, gli dice, posso fare una domanda? Certo, gli rispose il professore. E gli chiese, professore, il freddo esiste? E il professore dice, che domanda è? Certo che esiste, non hai mai avuto freddo? E il ragazzo rispose, in realtà il freddo non esiste, perché secondo le leggi della fisica quello che noi consideriamo freddo non è altro che l'assenza di calore. Il calore lo possiamo misurare, il freddo non possiamo misurarlo, si misura l'assenza di calore, cioè si va 1, 2, 3 gradi, meno 1, meno 2, meno 3 gradi, quindi si va all'indietro. Quindi misuriamo l'assenza di calore, ma non la presenza del freddo. E poi gli dice sempre l'alunno al professore, esiste il buio? Il professore dice, certo che esiste. E il ragazzo rispose, nemmeno il buio esiste, caro professore, perché il buio non è altro che l'assenza di luce. No, noi possiamo misurare la luce, il lumen, ma non possiamo misurare il buio, perché quando è buio non c'è niente da misurare, è solamente l'assenza di luce. Se c'è qualcosa che possiamo misurare durante il buio è perché c'è una luce talmente piccola che ci permette di vedere qualcosa, ma è una luce molto piccola, non è il buio. Quando c'è buio non si può misurare nulla, non si può provare la sua esistenza. Il buio non è altro che l'assenza di luce. Quindi il giovane, come ultima domanda, chiese al professore, professore, il male esiste? Il professore disse, come ho già detto all'inizio, certo che esiste, vediamo rapine, vediamo stupri, vediamo omicidi, vediamo molte cose che sono male, e quindi il male esiste. E l'alunno rispose, il male non esiste, professore, o perlomeno non esiste da se stesso. Il male è semplicemente l'assenza del bene. E dice che il male è una definizione che l'uomo ha inventato per descrivere l'assenza di Dio. Dio non ha creato il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Lo stesso succede con il freddo quando non c'è calore o con il buio quando non c'è luce. Questa è stata la risposta di questo studente. Questo studente era Einstein quando andava ancora a scuola. Quante volte abbiamo sentito dire Dio non esiste, vero? C'è troppo male nel mondo, non è possibile che Dio esista. Perché Dio non fa nulla? Persone che muoiono ingiustamente, bambini, no? Crimini efferati, cose veramente assurde, dolorose. Perché Dio non fa nulla? La verità è che siamo noi la causa della nostra rovina, noi esseri umani. E la cosa brutta è che nella nostra stoltezza incolpiamo Dio, che è l'unico che può salvarci. E allora qual è la nostra unica speranza? La nostra unica speranza è quella di tornare a Dio. Nel libro di Osea c'è questa grande parte dedicata all'accusa del popolo, no? E Dio spiega, lo vedremo anche le prossime volte, Dio torna sull'argomento, spiega altri aspetti, altri esempi, cioè ci fa capire nel modo più profondo possibile quali sono le nostre colpe. Però poi alla fine c'è sempre una possibilità. Dio lascia sempre una possibilità di uscita. E torna, per tornare, scusate, a Lui. E questo è quello che ha fatto Osea, no? L'amore di questo marito che cerca la sua sposa, che si era prostituita, apre la porta di casa, esce, va a cercarla, la recupera, la riporta a sé, la ama di nuovo, no? La purifica. E questo è l'amore di Dio. Dio ha fatto la stessa cosa con noi, ha aperto la porta di casa e è venuto da noi, ci è venuto incontro, a cercarci per riportarci a sé. In che modo? Mandando suo figlio sulla terra. Mandando Cristo sulla terra a morire a causa del nostro peccato, affinché potessimo essere salvati. E la cosa assurda è che dopo che il Signore ha fatto questo, dopo che ha dimostrato il suo amore in questo modo, noi ancora corriamo lontano da Lui. Noi ancora siamo ribelli, noi ancora ringraziamo noi stessi, il cosmo, l'universo, Bundalla, no? Per quello che abbiamo, per quello che riceveremo, che un giorno sarà trasformato in una vergogna per noi, se non ci arrendiamo davanti a Dio, se non comprendiamo o cerchiamo di comprendere chi è questo Dio che vuole salvarci, perché vuole salvarci. Se non pieghiamo le nostre ginocchia davanti a Lui e non ci arrendiamo. Come si cambia la situazione di un uomo da ribelle, no? Ad accettato, ad amico, a benvenuto, ad alleato. Il ribelle si deve arrendere. E questo è quello che ci vuole dire questa mattina il Signore, con questi pochi versi della sua parola. C'è un'accusa che pende su ogni uomo che non conosce Dio. C'è una cosiddetta spada di Damocle, che si rivelerà mortale fino in fondo nel giorno in cui noi lasceremo questa terra. E finché siamo qui il Signore ci chiama, è pronto ad accoglierci. Se ci arrendiamo, se chiediamo le ginocchia, andiamo a Lui. Ma poi non sarà più possibile. Perciò questo è l'invito di questa mattina. Qual è la nostra unica speranza? Gesù Cristo, che ha pagato quel prezzo per noi sulla croce, che è stato condannato. Qui abbiamo parlato di punizioni questa mattina, abbiamo parlato di condanna, ma quella condanna, quella punizione, quel castigo l'ha subito Gesù al posto nostro sulla croce. E quindi a Lui che dobbiamo andare, possiamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te, o Signore, colmi di riconoscenza, perché noi eravamo tutti dei ribelli, eravamo tuoi nemici, Signore, correvamo lontano da te, alla rovina, Signore, non ce ne rendevamo conto, rifiutavamo la tua conoscenza, perché volevamo il nostro tornaconto, pensavamo di avere qualcosa di più bello, di essere liberi. Ma Signore, Tu hai avuto pietà e vogliamo ringraziarti questa mattina perché Tu sei venuto incontro a noi, ci hai cercato, ti stai ancora cercando e salvi, Signore, coloro che piegano il loro ginocchio davanti a Te. Così vogliamo ringraziarti ancora che Tu questa mattina possa parlare ai cuori, Signore, di tutti noi, che possiamo, Signore, riconoscere quale grande Dio sei, il solo vero e unico Dio, che possiamo, Signore, confessare il nostro peccato davanti a Te, che possiamo, Signore, riconoscere che senza di Te non siamo altro che dei ribelli destinati a subire un castigo che non possiamo nemmeno immaginare. Così Ti ringraziamo per la Tua pietà, Signore, per la Tua misericordia in Cristo Gesù. Amen.
ci vogliamo.